a questi aspetti centrali, che sono appunto l'esaltazione della coppia, il senso nuovo del figlio, l'infragilimento dell'istituzione, sono legati probabilmente anche altri elementi che poi nella fase postmoderna, post-industriale, si accentuano ancora di più. E io ve li elenco un po', poi magari nella discussione mi aiutate a mettere insieme queste cose. Beh, primo la crisi demografica. Anche qui ha un anno preciso, il 65 proprio, il 65. Cioè, nel primo dopoguerra c'è stato il baby boom, no? E poi improvvisamente, ma in moltissime parti, in quasi tutto il mondo occidentale, no? C'è stato un calo a picco della demografia, no? Con tutta una serie di conseguenze, per esempio il fatto che i bambini non si educano più con i fratelli, eccetera, eccetera, cose che conosciamo, insomma. La crisi demografica. Gli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati caratterizzati nei paesi industriali da un tasso di crescita relativamente elevato. È stato il periodo del baby boom, gli anni 50. A partire dalla metà degli anni 60 la tendenza si è invertita. L'indice è passato un po' dappertutto sotto la soglia del rinnovamento delle generazioni, che sarebbe di 2,1 figli per donna, dicono. In alcune grandi città europee l'indice di natalità a partire dagli anni 70 è sceso al di sotto di 1 figlio per donna. La famiglia di 3 figli è diventata rara, quella di 4 è più eccezionale. Cioè, l'analisi dimostra, è impressionante sta roba qui, no? Questi sono i fenomeni umani difficili. Dimostra che si è prodotto una specie di consenso per fissare a uno o due il numero di figli desiderati. Ora, a che cosa è legato un fatto di questa portata, di questo tipo? Beh, è chiaro che, per esempio, secondo qualcuno, la diffusione dei metodi contraccettivi, chimici, che parte in quegli anni, e la liberalizzazione dell'aborto hanno facilitato la realizzazione di progetti di limitazione delle nascite. Ma appunto il crollo delle nascite non è riferibile di sicuro soltanto a questi nuovi mezzi disponibili, ma si spiega piuttosto col senso nuovo che ha assunto il figlio nel matrimonio moderno, dove è diventato un bene necessario alla felicità della coppia. E i figli costano sempre più, psicologicamente, dico. Essi costano molto psicologicamente e finanziariamente. E il loro numero non può essere lasciato al caso. Deve essere determinato in uno spirito di prudenza, di calcolo intelligente. D'altra parte, il forte investimento affettivo di cui il figlio è oggetto può provocare il fallimento delle attese dei genitori. Cioè, se la felicità di papà e mamma è così legata alla riuscita del loro progetto sul figlio, beh, è facile appunto che il figlio si trovi più dipendente che mai dalle attese dei loro genitori su di loro. I figli rischiano di non poter essere se stessi che a prezzo di una rivolta, cioè a prezzo di ciò che i genitori vorrebbero a ogni costo evitare, no? Quindi ciò che regola il calendario delle nascite, la frequenza delle, è la felicità della coppia, l'idea che essa ha della sua felicità. E quindi la crisi demografica in realtà si iscrive nel cambiamento più vasto e decisivo che ha fatto della famiglia un luogo intimo di alta densità affettiva, in cui i genitori fanno di tutto perché i loro figli li rassicurino del loro valore singolare, no? C'è una specie di abbraccio. Non così generoso come sembra. D'altra parte, siccome il problema della natalità non è più così drammatico, e d'altra parte, siccome la concezione della socialità è di tipo individualistico e la faccenda dei figli è privata, gli stati non esercitano un controllo e indirizzo sulla natalità che appartiene alla sfera del privato, appunto, no? Anche qui l'ethos non ha la forza istituzionale di far fare i figli. Il privato ha problemi molto suoi, capito? Quindi questo è un primo fatto, la crisi demografica, secondo la frequenza del divorzio. Nei paesi europei e in America il fenomeno del divorzio è andato sempre più dilatandosi. E anche qui, cioè, a me interessa solo di recuperare il modello interpretativo, è ovvio, no? Ma anche qui, per spiegare il fatto che ci sono molti divorzi, di solito ci si riferisce a fattori esogeni alla nuzialità, per esempio il fatto che le donne lavorano e quindi hanno un'indipendenza finanziaria, o la secolarizzazione, appunto, no? Certo che sono fattori che contano, ma anche qui mi pare che le vere ragioni vanno cercate nel senso nuovo che ha assunto il matrimonio, nel senso, nelle finalità nuove che il matrimonio ha assunto. Perché una volta la fedeltà della coppia poteva resistere, fedeltà virgolette, poteva resistere al fallimento della relazione tra i coniugi, perché ciò che ci si attendeva da essa, dal matrimonio, era meno la realizzazione affettiva degli individui che l'alleanza, che l'istituzione, diciamo, che l'alleanza tra le famiglie, no? Questo faceva sì che il fallimento amoroso da una parte non fosse così drammatico, dal momento che l'affettività di ciascun coniuge era diffusa su tutta la comunità e non concentrata sulla sola coppia. E d'altra parte, nel modello sociale di allora, gli individui potevano trovare la loro ragion d'essere nel sacrificio che accettavano sul piano personale per salvare la solidità sociale, no? È inconcepibile mettere in discussione la solidità familiare, il clan, la dottrina della Chiesa, tutto, capito? Tutto ciò faceva la forza dell'istituzione, no? Allora uno sacrificava il proprio sentimento, capito? Non è più così quando il matrimonio ha, anzitutto, per funzione quella di assicurare la felicità, il benessere, l'autenticità del sentimento, appunto. Se non si riesce, il fallimento è sentito come radicale. Cioè l'unione non porta agli sposi ciò che essi ne aspettavano. La separazione e le nuove nozze appaiono tanto più normali in quanto i coniugi non hanno altra possibilità di realizzare la loro affettività, che è il valore fondamentale, rimasto, appunto, no? Si potrebbe dire l'unico per alcuni versi. E d'altra parte la società non si oppone più, e quindi gli sposi pensano tanto più facilmente a questa soluzione in quanto non incontra più oggi l'opposizione del gruppo, a tutti i livelli, no? Tra l'altro la società ha meno bisogno che nel passato della regola dell'indissolubilità, perché certe cose che erano assicurate dalla solidità familiare sono assicurate diversamente, no? Anzi, per alcuni versi, la società ha da guadagnarci, perché lasciando campo libero agli sposi infelici di tentare un'altra chance, rende più sopportabile la razionalizzazione pubblica della società che invece essa società impone. Quindi la frequenza dei divorzi e anche delle nuove nozze è legata al fatto che nella società attuale il matrimonio appare la sola via d'uscita a una solitudine che è insopportabile per mancanza di socialità, no? In questo senso non è la legge del divorzio a causare i divorzi, ma più in profondità è il modello di matrimonio e di società. E dal momento che il modello aumenta i rischi di divorzio, la società deve tenerne conto gestendo la separazione e le nuove nozze. Perché questa è comunque una forma di favorire comunque forme di legami, no? Cioè non può permettersi la società un tasso troppo alto di unioni libere, perché è importante per la sua sopravvivenza regolare la pratica sessuale. No. Terzo elemento che vi suggerisco di prendere in considerazione, la coabitazione giovanile. Anche qui analizza a partire dagli anni 65-70, proprio, sono partiti tutti questi fenomeni qua, no? Che forse è il fenomeno più spettacolare, diciamo, degli anni recenti. La coabitazione giovanile, che non va confusa semplicemente con la libera unione, mancherebbe altro, no? Anche chi è in libera unione, no? In certi momenti può pensare a un impegno definitivo, ma quando si parla di coabitazione giovanile, in genere, non dicono no al matrimonio. E non sono in una situazione che lo rende impossibile, no? La maggioranza di loro finisce per sposarsi, anche solo civilmente, no? Allora, ma anche questo, mi interessa solo questo, no? In un contesto di questo tipo. Lo sviluppo di questa nuova maniera di costruire il matrimonio, perché si tratta di quello, no? Cioè, una volta in un giorno succedeva tutto. La convivenza, l'istituzione, la messa in comune dei beni, tutto in un'ora, capito? E adesso il matrimonio lo si costruisce progressivamente, questo è il modello, no? Sta roba qui non è così, così brutta, così strana, no? Se non fosse che dopo entra in quella indecisione radicale della volontà, del volere, la vita, che appartiene invece all'ethos radicale della postmodernità. Beh, allora sì, perché allora non arriva più mai il momento di decidere, no? Non si decide mai. Si prova soltanto. E allora questo non si accede mai alla libertà, non si accede mai alla fedeltà, all'impegno, no? All'accettazione della morte. Capite che sono corrispondenti le cose, no? E se uno non muore, perché deve decidere? Deciderà domani, no? Invece, siccome c'è la morte, devi decidere. Che se non decidi adesso, poi è passata. E la correlazione tra il fatto demografico e il senso della morte è strettissima. C'è un bellissimo volume, ve lo porterò se qualcuno... che fa tutta l'analisi della modernità, quindi a partire dal 500-600, sulla correlazione profonda tra il senso della morte e il senso del procreare. No? Quindi il nascondimento della morte e la denatalità sono strettamente legati. Vi butto lì delle cose che servono anche a capire la forza del sistema simbolico in cui l'uomo coglie il senso, decide, dice i valori. Tra la morte e la nascita, appunto, quella, la gabbia simbolica, evidentemente, lega questi due estremi che sono i momenti supremi del decidere, no? Il senso poi della traversatina. Interessante perché un testo come la Bibbia, per esempio, parte proprio dalla benedizione della generazione, la forma radicale della fede, Abramo appunto, no? Ma comunque tutta la scrittura, l'atto della creazione è la benedizione della generazione, cioè la generazione dei figli come benedizione, come grazia. Ed è interessante che finisce, si aprono gli occhi sulla resurrezione dei morti, no? E Adamo, che vuol giudicare con quello che vede negli occhi, ha guadagnato la morte, si copre gli occhi della vergogna, e a Emmaus gli occhi si aprirono, no? E la Bibbia è tutta contenuta qui, no? Il sapere della morte, che è la grande sfida poi che è vinto dalla benedizione della generazione, della vita, no? Della promessa. No? Dicevo, questa lo svilupparsi di questa nuova maniera di entrare in matrimonio, attraverso proprio la coabitazione, no? Si è costruito, è diventato appunto consenso a un valore, no? A una maniera di costruire la propria umanità. Dal congiungersi di un certo numero di fatti che riguardano il sistema matrimoniale. In una società che mantiene la divisione tra il pubblico e il privato e che relega l'affettività nel privato, è chiaro che la sessualità si presenta, la coppia soprattutto, si presenta molto presto ai giovani come il mezzo privilegiato di esorcizzare la solitudine. Fenomeno adolescenziale, appunto, di tutti questi fidanzamenti adolescenziali. È un attaccamento disperato, qualcuno usciti dalla mamma o dal papà, bisogna attaccarsi. Tanto questo mondo così dispersivo, così... Appena c'è una zattera, no. Non c'è la possibilità di aspetta, costruisci. Avventure, flirt, esperienze che nutrono l'adolescenza, appunto, no? Che la tengono in piedi, no? Non potrebbero prolungarsi a lungo, appunto. Instaurano rapporti troppo precari. Allora si sostituisce il più presto che si può. Si sostituisce ad essi una forma di vita che dà più calore, con le esigenze di rispetto, di fiducia, di affetto reciproco. E siccome d'altra parte la posta in gioco del matrimonio è esagerata e è ben presente il rischio del suo fallimento, e poi appunto non ci sono le condizioni, non sappiamo, l'adolescenza è interminabile, non c'è lo stipendio, no. I giovani preferiscono darsi del tempo per vedere prima di impegnarsi definitivamente, ma non possono far senza gli affetti. E questa scelta è diventata molto più forte, molto più spinta, molto più sostenuta dal costume, appunto. Proprio perché il costume, la cultura, ci fa sentire che l'essenziale poi di questa roba qui è proprio il carattere affettivo, quotidiano, no? E se l'amore è ciò che costituisce il matrimonio, perché non rimandare l'aspetto burocratico della sua legalizzazione a più tardi? Quando per esempio arrivano i figli. Cioè, questa separazione tra l'affettivo e il burocratico è tipico della postmodernità. È la maniera nostra di simbolizzare il sociale, no? E il sociale effettivamente è così, è puramente burocratico. Non istituisce un senso, hai capito? Tutti questi motivi sono stati poi resi più efficaci dalla scoperta dei metodi contraccettivi, sufficientemente efficaci. E questo ha permesso di allargare la permissività dei costumi in materia di relazioni preconiugali e di sperimentare una certa eguaglianza tra ragazzi e ragazze, no? Ora, la crisi demografica, la frequenza del divorzio, lo sviluppo della coabitazione giovanile sono tutti fenomeni che non hanno niente di accidentale. Cioè la loro ampiezza non si può spiegare con la moda, con l'anticonformismo e tantomeno con l'immoralità, appunto. Non sono comportamenti bizzarri, arbitrari. Esprimono a modo loro, in modi diversi, molto diversi, certo, una logica rigorosa, che è l'evoluzione del nostro sistema matrimoniale. Mio cugino Renato, adesso non c'è più, poeta, quando si discuteva in questi termini, poi lui si arrabbiava perché dice, allora si giustifica tutto, capito, no? Sistema culturale, no? Lui parlava poi della violenza, perché anche la violenza, anche la violenza degli stati è un sistema culturale di controllo poi alla fine. Cioè, non puoi prendere ogni singolo e dire questo è scemo. E la società poveretta fa delle belle fatiche a tenere insieme le cose. Allora chiudiamo comunque questo discorso, non è che dobbiamo ogni tema tentare di risolverlo, no? di studiarlo chissà come. È più importante l'affresco, ma mi pare che ci vengano dati i termini per misurare la distanza che separa il matrimonio moderno dal matrimonio tradizionale, esasperando il modello, evidentemente. Le loro finalità sono quasi opposte. Cioè, una volta l'unione coniugale era anzitutto un'istituzione che aveva lo scopo di evitare la tentazione del ripiegamento della coppia su se stessa. E quindi aveva lo scopo di instaurare un sistema di scambi, di alleanze, e di rendere quindi lo stesso matrimonio e le persone più stabili, no? Cioè, il matrimonio ti cementava dentro una situazione che era tenuta poi legata con tante altre cose, no? Quindi vedete anche lì come le cose si rovesciano, no? Una famiglia chiusa, no? Cioè, in realtà era al centro di un sistema di rapporti. Per uno strano rovesciamento, il matrimonio è diventato il luogo per eccellenza dove ci si ritira dalla vita sociale. Ieri fondamento della società, oggi luogo per eccellenza per sopportare l'assenza di società. Ciò che legava, oggi si lega. È una maniera altra di dire poi matrimonio e sessualità si sono privatizzati. Cioè non fa più parte dei grandi legami. Sono cronache individuali, tendenzialmente, dico, come modello. Questo rovesciamento ha permesso di dare più posto all'amore. Rispetto al matrimonio tradizionale, nel quale l'uomo, virgolette, sposava più un sistema di parentela che una persona, no? Ed è nata una nuova figura di coniugalità, nella quale sono presenti l'erotismo, il piacere, l'intimità, maggior affetto, maggior tenerezza e sappiamo anche maggior uguaglianza, no? Più democrazia certamente, familiare, più dignità della donna dal punto di vista appunto della persona, delle sue esigenze, diciamo. E i valori tradizionali della famiglia si sono trasformati. La fedeltà ormai è quella che si dà a una persona, non all'alleanza tra famiglie. E tutto questo, se vogliamo, appunto, dopo, sai, è delicatissimo, no? Tutto questo segna un innegabile progresso dal punto di vista del riconoscimento delle persone, no? Anche della libertà, certamente. Ma, come scrive Lévi-Strauss, l'umanità che progredisce non è come una persona che sale una scala aggiungendo un gradino per volta, come pensiamo noi, non andiamo avanti, siamo progrediti, noi moderni siamo andati avanti. Non è così. Assomiglia piuttosto al giocatore che tira i dadi e ogni volta che li getta li vede sparpagliarsi sul tappeto ed hanno ogni volta una somma diversa. È bella l'immagine, no? Cioè, in realtà ogni fase culturale è una realtà nuova, capito? Che ti dà una somma diversa, ma bisogna leggerla sistemicamente, simbolicamente, come cultura, appunto. Ciò che si guadagna in un tiro lo si può perdere nell'altro. È solo lungo la storia che i conti si addizionano per formare una combinazione favorevole. C'è di questa regola antropologica detta così da Lévi-Strauss, no? Il carattere complesso dei cambiamenti culturali, no? Anche Morin ha tutta una visione di questo stile, no? Di questa regola antropologica il matrimonio moderno fornisce una buona illustrazione, perché il progresso che esso costituisce non è senza una contropartita. Perché alleggerendo il matrimonio di tutto il suo peso istituzionale, se c'è tradizione, si era obbligati, si stava chiuso, no? Dicendo così, dice invece noi no. Ma alleggerendo il matrimonio di tutto il suo peso istituzionale, la società moderna pensa di aver liberato i coniugi da tutto ciò che esso comportava, e cioè gli interdetti e la distanza che essi instaurano tra ciascun coniuge e se stesso, e tra un coniuge e l'altro. Ci torneremo poi su questo grande tema. Ma è possibile all'uomo vivere senza interdetti? Vedete che 65, gli anni 60, 68, proibito proibire, l'utopia, no? La destrutturazione, la critica alla società moderna. Tra l'altro questi genitori attaccati ai loro bambini, così sono quelli di questa generazione. La schiavitù affettiva poi sui figli. Fa pensare. Bene, parlavamo in altra chiave dicendo che per la società postmoderna il principio di trascendenza, quello che noi chiamiamo Dio, si presenta radicalmente come la possibilità di accettare l'interdetto, che si possa dire di no. Se non si riesce a dire di no, non esiste più neanche Dio, no? Nessuna regola. Il limite,